Avete sentito come è incominciato il testo di Isaia? Molto forte, molto bello, molto corrispondente anche a tante problematiche che viviamo, riguarda il nostro rapporto col denaro, il nostro rapporto col cibo. Le ultime due scuole della pace che abbiamo fatto nei due anni passati, la prima è stata sul cibo, i problemi dell'alimentazione nel mondo, le disparità di alimentazione. Il secondo è stato sul denaro, abbiamo fatto un anno intero sui temi dell'economia, data appunto questa grande crisi economica. E vediamo come il profeta Isaia imposta il tema del denaro, dice: voi tutti assetati venite all'acqua, voi che non avete denaro venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. La proposta che fa quindi il profeta è di una rivoluzione nel nostro rapporto con queste cose, i soldi e gli oggetti necessari della nostra vita, nella direzione della gratuità. Basta continuare a spendere. C'è un modo forse di riuscire a trovare questa cosa che lo dice Gesù nel Vangelo. Il Padre mio sa che ne avete bisogno, non siamo degli angeli che non hanno bisogno di tutto il necessario. E anche il Padre nostro, in fondo, è una preghiera che tiene conto dei bisogni anche materiali. Ma per il profeta è importante affermare il primato del gratis, del dono che Dio ci fa, e di questo invito che quindi lui ci fa a questo pranzo gratuito. Vedete quanto il Papa insiste che le messe non siano pagate, i sacramenti non siano pagati. Parte da qui, questa esigenza, da questo primario occhio e cuore sul tema della gratuità. Gratis abbiamo ricevuto, gratis bisogna anche dare. Poi dice anche un'altra cosa che è più impegnativa ancora, dice: perché spendete denaro per ciò che non è pane? Questo è un problema. Alla scuola della pace ne abbiamo parlato, perché pare che si spenda nel mondo per le armi esattamente 100 volte di quello che basterebbe per dar da mangiare a tutti sulla terra. Ogni anno noi spendiamo, vi dico anche la cifra precisa perché così ce la danno gli esperti, 1756 miliardi per le armi, e la cifra calcolata per dar da mangiare a tutti, proprio tutti i 7 miliardi abitanti del paese, minimo sufficiente, sono 150 milioni. 1756 miliardi contro 156 milioni per il nutrimento di tutto il mondo. Quindi qui dice: perché spendete denaro per ciò che non è pane? È un delitto spendere soldi per ciò che non è pane, per tutto ciò che non è per la pace, non è per il nutrimento, non è per la diminuzione delle differenze. E poi anche un'indicazione spirituale: i vostri guadagni per ciò che non vi sazia. E continuate a comprare, continuate a comprare. Intanto non vi sazia. Ecco, quel discorso va molto avanti. Ma il testo di Isaia è lunghissimo, sono 11 versetti, io già mi devo fermare. E dov'è che forse cerco di interpretare chi ha scelto questa lettura quando hanno fatto questo lezionario? Devo interpretare che il punto più importante è quando si invita alla conversione, si dice: l'empio abbandoni la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri. E quando dice del dono della parola di Dio, che è un dono così come la pioggia che scende a fecondare la terra, come la neve che scende pure per il bene dei nostri campi, e che non tornano al cielo dopo il ciclo del loro ritorno al cielo senza aver fecondato, senza aver fatto germogliare, per chi dia il semine a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della parola che è uscita dalla mia bocca. Cioè, se è vero questo, in questi fenomeni naturali che sono sotto gli occhi di tutti noi, dovete aver fiducia che la parola di Dio che io ho fatto uscire dalla mia bocca, che in questo periodo di Natale abbiamo individuato nella persona di Gesù, uscita, parola uscita dalla bocca del Padre, state tranquilli, questa parola è potente. Non tornerà a casa senza aver realizzato quello per cui io l'ho mandata. Quindi una visione anche molto ottimistica sull'esito finale della storia, pur noi patendone in mezzo tante tribolazioni. Andiamo avanti. Andiamo avanti per vedere nella prima lettera di Giovanni, che un po' ha dominato tutto questo tempo pasquale, ho visto che noi l'abbiamo letta con il nostro calendario, ma anche la Chiesa fino a ieri l'ha letta con molta, anche in modo molto dettagliato, praticamente anch'essa in lettura continua. Questa prima lettera di Giovanni, sappiamo, è la lettera dell'amore. E infatti anche questo capitolo quinto incomincia così. In modo interessante perché ci fa vedere l'evoluzione del discorso dell'amore. Dice: chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato, cioè chi ama Dio che lo ha generato, ama anche chi da Lui è stato generato. E qui c'è il collegamento del discorso del Natale: Dio ci ha generati, Dio ha generato questo figlio, ci ha fatti in lui figli, è la festa di oggi, ma questo non basta. Se è così, allora noi dobbiamo fare la stessa cosa, anche noi amare colui che è stato generato. E quindi siamo chiamati a metterci dalla parte di tutti i generati da questo amore, guardarci attorno, vedere che anche lui è stato generato, anche lei, anche tu Anna, e siete tutti stati generati come me dall'amore di Dio. E quindi se io amo Dio, almeno per riconoscenza di avermi dato la vita, e allora allo stesso modo però devo amare tutte queste persone che ho nominato, che sono accanto a me e che hanno avuto la stessa bella sorte di essere stati generati dall'amore di Dio. Ed essere stati generati non è essere semplicemente stati messi al mondo, messi lì in un angolo e poi dimenticati, ma avete sentito, qui arriviamo al Vangelo, di che cosa intende Dio per generare. Lui è il vero grande maestro di paternità e maternità responsabile. Per lui generare è questo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Per lui generare non è semplicemente mettere al mondo, è riconoscere quella persona come proprio figlio, come proprio figlio l'amato, cioè il figlio che ha in sé la totalità dell'amore. Non gli dice: tu sei mio figlio amato. Se una mamma dicesse alla presenza degli altri suoi sei figli a uno: tu sei mio figlio amato, gli altri sei figli non avrebbero grossi problemi. Però se lei dice: tu sei mio figlio l'amato, allora gli altri cinque potrebbero avere qualche problema. Perché allora, se l'amato è lui, noi che cosa siamo? Qui dice l'amato, e quindi rivendica un rapporto piuttosto speciale di predilezione. Succede anche altre volte questa questione nel Vangelo, e mette un po' di scontagine il gruppo dei dodici, perché anche per un altro caso succede qualcosa del genere. Adesso rimaniamo al rapporto tra il Padre con Gesù. Il rapporto col Padre con Gesù è di un grande amore paterno, filiale, tutto concentrato su di Lui. al punto tale che dice che io ho posto in te il mio compiacimento, cioè mi compiaccio di te. Con quello riprendo un'espressione ancora dell'Antico Testamento in cui Dio ha davanti tutti gli uomini, però guardando bene dice: ma io mi compiaccio di questo, non è che siano tutti che fanno bene come vorrei che facessero. E allora c'è questo compiacimento speciale. Noi l'abbiamo letto da poco nella vicenda di Noè, il Signore era piuttosto addolorato della condizione dell'umanità ai tempi del diluvio, però c'era uno che era giusto. Dio si compiace di lui e attraverso di lui mette in atto tutta quella bellissima avventura dell'arca di Noè. Ecco, allora torniamo a questo rapporto speciale che ha Dio con Gesù. Io credo che in questa chiesa più volte sia stato spiegato, sia stato sciolto il dilemma che può nascere, l'obiezione che può nascere qui, soprattutto citando Santa Teresina, che pure si pone questo problema, dice: ma come, solo lui? E Santa Teresina, facendo un'analisi naturale alla luce del Vangelo, del mondo tonale, dei prati che vedeva nel suo monastero, dei fiori in questi prati, dice: ma vedi com'è bello quel fiore, poi quel fiore, poi quel fiore, ognuno ha la sua bellezza nella sua diversità. Quindi così siamo anche noi nella nostra diversità, non dobbiamo metterci in concorrenza l'uno con l'altro a motivo della nostra diversità. Uno dei guai più terribili, degli inganni più terribili della vita cristiana è il confronto. Quando io non penso solo al dono che ho ricevuto, ma sbircio e vedo il dono che ha ricevuto lei e mi sembra più bello del mio, allora a quel punto è finita la gioia, è finito questo senso di godimento dell'essere l'amato di Dio. Ecco, Santa Teresina dice: guardatevi da ogni confronto, da ogni concorrenza. Non siamo in competitività, perché questo Dio ci ama tutti come se fossimo ciascuno il suo figlio primogenito. È una cosa impossibile razionalmente, ma noi sappiamo che l'amore di Dio è molto più grande della nostra povera testa. Lui è capace di amare tutti come se fossero il figlio unico. Questo è il dettato che ci viene dalla nostra fede. E questo è vero anche, una prova di questo, adesso faccio anche un po' di apologetico, una prova di questo, io l'ho sperimentato quando mi sono trovato in Africa, e purtroppo in Africa i bambini muoiono come mosche, più o meno ai miei tempi era così, ero in questo piccolo ospedale, e una volta mi sono avventurato in una frase assolutamente sconnessa, cioè per consolare una mamma che aveva 10 figli e aveva perduto l'ultimo, ho detto: va bene, hai gli altri 9. Fortunatamente c'erano attorno a questa mamma anche altre mamme, le quali mi hanno preso da parte, si sono messe a ridere e mi hanno detto: ma tu non hai capito niente, per noi quando muore un figlio muore come se fosse l'unico, non è che gli altri 9 consolano la perdita dell'unico figlio. Questo ci dà modo anche di essere meno banali, meno superficiali. A volte avverto un certo senso quasi che l'avere tanti figli nel nostro guardare quelle culture, quelle civiltà contenesse anche un certo senso di superiorità da parte nostra, come per dire: ah, ma loro non fanno figli come conigli, non hanno senso di responsabilità, non valgono niente. Andiamoci piano a fare questi giudizi, bisogna bene ascoltare e conoscere le persone, soprattutto nei loro drammi. Bene, dopo aver fatto dei pii discorsi sulla parola di Dio, ieri mattina ero andato a fare dei pii discorsi sulla parola di Dio in seminario, miei confratelli diaconi mi avevano chiesto, pensate un po', di parlare della dimensione contemplativa della vita. Cosa grossa. la preghiera personale, il silenzio, l'adorazione del Santissimo. Io di fatto, ho letto un po' la lettera del Cardinal Martini su questo argomento, poi ho letto un po' anche di Don Giuseppe Dossetti su questo. Però alla fine ho detto, sentite, ma siamo venuti qui su in seminario un'ora fa, avendo in mente che sì, questa mattina in seminario si trattava della dimensione contemplativa della vita. Ma ci rendiamo conto del mondo in cui viviamo? Secondo me siamo gli unici pazzi al mondo che non pensano, non sentono e non discutono fra loro su quello che è successo a Parigi 3 giorni fa. Ma ci rendiamo conto? Ma è questa la, la dimensione contemplativa della vita? Ma che cosa serve tutta questa cosa che stiamo facendo così pii? E allora ho cominciato a parlargli del Natale. In particolare di una parola del Natale che a me ha colpito moltissimo quest'anno, perché quest'anno la nostra famigliola, molti sono presenti perché partecipano alla lettura della Bibbia, ha letto per prepararsi a Natale la prima di Giovanni, appunto, che è anche qui oggi. E nella prima di Giovanni insiste moltissimo Giovanni che la nostra fede che cos'è? Se dovessimo riassumere tutta la nostra fede è questo, dice Giovanni, e guardatevi bene dagli anticristi che dicono diverso, dai falsi profeti che dicono diverso, la nostra fede è questa, che Gesù Cristo è venuto nella carne, punto. Cosa vuol dire che è venuto nella carne? È venuto in modo tale che io, se succede qualcosa che riguarda la carne di mio fratello, c'entra Gesù Cristo. Cioè, non posso fare una preghiera silenziosa, contemplativa, meditativa, nella chiesa, nella cappella, davanti al, al Santissimo, che non abbia come oggetto Cristo, la sua carne, che, aggiungiamo una frasettina del Papa, sono i poveri, sono le vittime, sono gli esclusi, sono quelli che ci lavano i vetri e i semafori. Sono quelli che muoiono di fame, che non hanno, nella mia campagna sono tanti, non hanno il gas. Io rabbrividisco a pensare che non hanno il gas in questi giorni. E non sono pochi, perché me lo dicono i servizi sociali, che sono molti quelli che non hanno il gas, perché gliel'hanno tagliato. Ecco, questa cosa qua fa parte. Ecco, le campane mi ricordano che è ora di chiudere, ma ormai ho già detto quello che volevo dirvi. La, quello che succede interno alla grande liturgia che noi stiamo celebrando non è qualcosa di esterno, non dobbiamo lasciare la liturgia adesso, metterci a discutere fuori in piazza di che cosa si può fare per questi drammi che sono successi in questi giorni. Si tratta di essere fedeli al Natale. E il Natale è che il Verbo è divenuto carne, e la carne vuol dire questa cosa qui, molto fragile, che noi abbiamo addosso, anche i nostri peccati, a volte vuol dire anche i nostri peccati. E noi non possiamo fare una liturgia, fare una preghiera, fare una lettura, fare un commento delle scritture, cercare di fare la cosiddetta contemplazione o la meditazione, tutte cose un po' così vaghe, eteree, non possiamo darci a devozioni e neanche ad attività legate ad esse, non dobbiamo dare particolare importanza anche a esperienze mistiche di visioni, tutte cose che fanno parte del nostro mondo religioso, ma che hanno un controllo severissimo e devono essere sottomessi a un controllo severissimo a confronto con i poveri. E allora, la domanda che ci viene da queste letture è proprio la domanda che c'è, viene posta dal Vangelo della differenza tra Giovanni Battista e Gesù. Perché questo è il Vangelo classico, no? Giovanni Battista dice, io sono venuto a battezzare con acqua, verrà uno più forte di me. In che cosa si differenzia il battesimo di Gesù? E lo dice, lo dicono tutte e tre le letture, si differenzia nel fatto che non solo con acqua ma anche con lo spirito. non solo con lo spirito ma anche con il sangue. Siamo in crescendo, stiamo crescendo. Io vi ho dato l'aspersione con l'acqua, ma se io vi dovessi dare la vera aspersione secondo le letture di oggi, avrei dovuto darvi un'aspersione con molta invocazione dello spirito, delle gran soffiate, non so come, farei cantare al coro i celesti lumine e anche spruzzarvi addosso un po' di sangue, cosa non consentita nella liturgia, ma credo che se ne sia spruzzato abbastanza in questi giorni, perlomeno nelle vostre coscienze, spero che nessuno si senta immune da quel sangue. Allora, questo è il nuovo battesimo, che vuol dire coinvolgimento assoluto della propria vita. Il battesimo è il segno della vita nuova, ma in che cosa è nuova? È nuova in questo, che bisogna amare Dio, bisogna amare coloro che Dio ha generato, bisogna amare tutti fino al punto di versare il proprio sangue. Sono stato molto contento proprio in questa coincidenza tra quello che è successo a Parigi e la decisione che finalmente si aspettava da 50 anni, che la Chiesa ha preso di beatificare Monsignor Romero, il suo sangue. Così si fa. A coloro che da tante parti mi incontrano, in questi giorni ho avuto tanti incontri, anche personali, non solo, nei gruppi, mi chiedono, ma allora come si fa? Vi raccomando, vi do un compito a casa, credo che Don Giovanni non sia abituato a dare i compiti a casa, lui è molto più così libero e grande di me. Io vi do un compito a casa, provate quelli che avessero di voi l'introduzione alle querce di Montesole, scritta da Dossetti. Lui, per un caso simile, certo anche più drammatico, perché ci sono state migliaia di morti, che è stato l'eccidio di Montesole, e ha fatto una serie di punti. Quindi è successo questo. Cosa dobbiamo fare? Primo, ricordarlo. Non lasciamolo cadere dalla nostra memoria storica. Secondo, studiarlo bene per capire le cause. Perché è successo? Terzo, se in queste cause noi individuiamo qualche sistema di male, combatterlo con tutte le forze. Quarto, la comunità ecclesiale deve mettere al centro del suo massimo impegno la parola di Dio, per purificare la sua fede ed entrare in un dialogo culturale con tutti, aperto, libero. Allora, io credo che queste regole si possano applicare anche a quello che è successo. Perché non succeda più? Bisogna sapere che cosa è successo. E ancora non lo si sa bene. Quando io sento qualcuno, soprattutto su giudizi positivi su queste vignette, io capisco che non si sta ricercando bene la verità. La ragione non è tutta da una parte, come sempre, noi sappiamo. Quindi studiamo anche le vignette, compriamole e guardiamole bene e proviamo a capire se fossero rivolte a noi, al Papa, così se saremmo contenti, senza per questo giustificare le cose orribili che sono successe. Quindi studiare e conoscere, far memoria, cercare di capire perché quella gente ha reagito così, qual è la sua storia, qual è la sua testa, qual è la sua cultura, dove ha studiato. Hanno studiato in Francia, non hanno studiato nelle scuole del Pakistan, nelle libere scuole, nel regno che ha generato l'illuminismo, la rivoluzione francese, l'egalità, la libertà, la fraternità. Quindi, cosa vuol dire questo? Che qualcosa non ha funzionato nel sistema educativo. Scusate se mi dilungo in queste cose, ma se non si fanno queste ricerche approfondite, tutti non ci impegniamo in questo, risuccederà, perché se non cambia, si riproporrà quello che è successo, anche a scale anche più grandi. Studiare, conoscersi, purificarsi, non abbiamo solo ragione noi, cerchiamo di capire le ragioni degli altri, pur distorte, pur confusamente, malamente presentate. E poi la parola di Dio, che è il vero strumento di discernimento del bene, del male, del giusto, dell'ingiusto. Come facciamo senza? Non abbiamo più una bussola oggi. Dalla debolezza del nostro rapporto col Vangelo nascono anche tante nostre debolezze di pensiero, di comportamento e quindi fatiche del confronto con gli altri e con la storia stessa. Va bene, scusatemi per la lunghezza e vi auguro una buona festa del battesimo, che è proprio la festa del rinnovamento della vita. Ecco, guai se andassimo a casa depressi. Proprio il battesimo ci dice si può fare un sacco di roba perché non succedono più le cose brutte che abbiamo visto.